Abbiamo tutti sotto gli occhi nelle immagini che vediamo in televisione la devastazione che è accaduta in Nepal con il fortissimo terremoto, diverse scosse per la verità che non sono ancora finite, tant'è che la popolazione vive praticamente fuori dalle case, anche le poche che sono rimaste agibili. Noi parliamo di questa situazione drammatica con una persona che conosce benissimo il territorio del Nepal, che ci ha lavorato a lungo e che doveva essere lì anche in questo periodo. Siamo con il professor Sandro Lovari, docente all'Università di Siena. Buongiorno e grazie per essere con noi innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno.
Che effetto fanno a chi conosce bene quella zona e quella popolazione le immagini che vediamo? Probabilmente fanno ancora più effetto rispetto a chi magari non c'è mai stato come la sottoscritta.
Beh, lasciano l'impressione che può lasciare la vista di un parente caro, ammalato. Riconoscere degli edifici, delle piazze pieni di macerie, che uno invece ha visto in condizioni normali, quindi c'è passato, c'è camminato, in effetti è qualcosa che colpisce, ecco, ti lascia il segno.
Lei è stato a lungo per lavoro in Nepal.
Ma io è dal 1989 che quasi ogni anno passo da 1 a 2 mesi, soprattutto in Himalaya, nella valle dell'Everest, dove ho svolto un lavoro insieme ai miei collaboratori sul leopardo delle nevi e sulle sue prede, e poi anche in altre parti del Nepal, nel Terai, sull'Annapurna, insomma in altre aree. Però ecco, la valle dell'Everest è quella che conosco meglio.
C'è qualcuno che lei conosce che è in Nepal in questi momenti?
Ma guardi, io appena ho avuto notizie di questo sisma, ho immediatamente mandato una serie di messaggi in posta elettronica alle persone con cui avevo rapporti più stretti, e di queste significativamente mi hanno risposto solamente coloro che si trovano all'estero. Quindi un collaboratore era rientrato da 15 giorni, un altro, un ex studente, è rientrato negli Stati Uniti circa 10 giorni fa, e un collega dell'Università di Oxford ha avuto la fortuna di rientrare in Gran Bretagna 2 giorni prima del sisma. Io stesso avrei dovuto essere là in questo periodo perché avevamo pianificato di fare un'edizione per vedere qual tipo di fauna sia presente in una valle del Ganesh Himal, che è un'area tra l'Annapurna e il Manaslu, di cui non si sa nulla, e proprio con uno di questi ex studenti nepalese che ora vive al 50% negli Stati Uniti. Avrei dovuto essere là proprio nel mese d'aprile, solo che per mia fortuna o sfortuna, forse direi fortuna, ho avuto problemi gravi di un'ernia lombare per cui sono stato operato circa 2 mesi fa e chiaramente non sono in condizioni di tornare in montagna in questo momento. Però ecco, avrei dovuto essere là, e fra l'altro quest'area è proprio vicinissima all'area dell'epicentro del sisma, quindi forse l'ernia lombare e la conseguente operazione, è stato un evento fortunato.
Alla fine quello che poteva sembrare un problema di salute poi si è rivelato magari appunto come diceva una fortuna perché essere là in questi momenti deve essere veramente difficile anche per tornare perché si legge anche di persone che si sono miracolosamente salvate che però adesso devono rimanere lì perché non ci sono nemmeno collegamenti con l'aeroporto.
Il Nepal ovviamente non è un modello di organizzazione come il paese, già normalmente, come del resto è stato anche detto attraverso i mass media, insomma, in questo momento in cui è particolarmente importante essere organizzati, sapere che cosa fare, avere fondi a disposizione da impiegare bene per il salvataggio delle persone, e ovviamente non si trovano a disagio. Pensate che le immagini che si vedono sono quelle di Kathmandu, di Pokhara, ma queste sono le città, e non è casuale che si abbiano queste immagini. Poi c'è una pletora di piccoli paesi, di villaggi, di case isolate, di gruppi di case isolate, sparse un po' dappertutto sull'Himalaya. E fra l'altro queste case, queste capanne si trovano in montagna, sono anche quelle meno, come dire, costruite forse meno bene, meno solidamente. E prima di riuscire a sapere realmente che cosa sia avvenuto a seguito del sisma, prima di avere una misura dei morti, secondo me i numeri che vengono diffusi sono quello che in inglese viene definito un educated guess, un numero buttato lì più o meno vicino alla realtà, ma passeranno molti mesi prima che si sappia la reale entità di questo sisma. D'altra parte, non è un paese come il Giappone che ha delle regolari scosse di terremoto, è un paese che ha avuto una scossa analoga niente poco di meno che 80 anni fa. Insomma, non ci si può aspettare che siano preparati più di tanto a tollerare un sisma che è stato di un terzo più grave di quello dell'Aquila. Noi ancora non siamo stati capaci di restaurare la nostra città dell'Aquila. E quindi figuriamoci, quello che ci si può attendere dai nepalesi.
Certo, la sensazione infatti guardando i reportage che arrivano dal Nepal è proprio quella che lei diceva, che questa stima di persone morte di cui si parla sia proprio tristemente provvisoria, perché anche il territorio stesso è talmente vasto che non si può sapere che cos'è accaduto in ogni angolo. Ecco, lei tornerà in Nepal appena le sarà possibile.
Ma la spedizione che dovevamo fare adesso in aprile è stata spostata a ottobre. Mi auguro che sia possibile concretizzarla. Ancora è prematuro forse dirlo, io ci spero, ecco, e spero anche che questo evento drammatico che è avvenuto lo consenta, perché non è detto, insomma, è chiaro che in condizioni di particolare crisi diventa tutto un po' più complicato, quello che già non è semplice diventa ancora più complicato, compresi, non lo so, ma procurarsi permessi, trovare punti d'appoggio, insomma, ci sono molte potenziali problemi. Ora, la parte del Nepal dove dovrei andare è molto poco abitata, è veramente un'area ancora sperduta, per cui forse per questi motivi l'effetto del sisma si è sentito meno che altrove, ecco. E comunque sì,
Certo.
in ottobre spero proprio di poter tornare.
Quello che adesso è sotto gli occhi di tutti è ovviamente l'emergenza umana, le persone che hanno bisogno e che sono state colpite dal sisma. Ci sono anche tanti altri danni culturali, architettonici. Lei che si occupa anche di ambiente, di zoologia, se non ho capito male.
Sì, di geologia, esatto. Beh, che dire, a parte la morte delle persone, ma i danni ambientali, ma insomma, è da quando il mondo ha cominciato a muoversi che avvengono, e quindi sono ferite che si rimarginano. Il problema sono anche i danni patrimonio culturale, e quello non si recupera. Gli edifici, quella parte del mondo, non hanno mai brillato per solidità o costruzioni antisismiche. Quindi questi eventi che ne comportano la distruzione, poi anche se vengono restaurati, ma comunque non sono più l'originale, ecco. Quindi è comunque una perdita culturale, anche nel caso che sia possibile restaurarli, e non è sempre detto così.
Noi la ringraziamo per questa testimonianza, grazie per essere stato con noi al professor Lovari e buon lavoro.
Grazie altrettanto, grazie.